Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutto. E ciao a Giulia, che è puntuale come un orologio svizzero.
Eccomi. Ciao.
Ciao Giulia.
Ciao.
Allora, benvenuta anzitutto e grazie.
No, figurati, grazie a te. In questi giorni che siamo sempre tutti tanto soli, chiacchierare è una cosa bellissima.
Come se non ci fossimo sentite un attimo fa, peraltro.
Vabbè, ma mi puoi telefonare quando vuoi, però insomma, sai, io vedo sempre, siamo in qua, siamo in due, vediamo sempre uno l'altro, insomma.
Oggi faccio due aperture. La prima è quella solita, dove vi ricordo cosa stiamo facendo, cosa accadrà, quali sono le modalità, e l'altra invece è specifica per la puntata di oggi. Quindi smarco subito quella che ormai conosciamo, palinsesto femminista, oggi è la puntata numero 7. Giulia Blasi chiude questa prima settimana di palinsesto, dove con donne, uomini, persone non binarie parliamo di temi che hanno a che fare con il femminismo. Chiude una puntata dedicata politicamente al femminile. Da domani invece si apriranno 7 giorni dove parlerò con 7 uomini. La puntata dura un'ora, quindi la live dura un'ora, la live viene salvata su Instagram per 24 ore, ma quello che diremo lo ritroverete sotto forma di podcast, nel podcast che si chiama Palinsesto Femminista, che trovate su Spotify, che potete ascoltare gratuitamente. E questa è la premessa che conoscete tutti. Poi c'è da fare una seconda premessa che invece è fresca fresca. Guardo in basso perché ho dovuto prendere degli appunti in tempo record. Voi dovete sapere. I temi da trattare assieme agli ospiti e alle ospiti sono decisi prima, nel senso che sono una serie di spunti, poi naturalmente i temi sono talmente vari che si può spaziare, ma ci sono alcuni spunti. E gli spunti per quanto riguarda questa diretta con Giulia sono ormai di una settimana fa. E tutto doveva andare avanti così, se non fosse. Che nel frattempo le cose accadono e non ci si può dimenticare che stiano accadendo. Noi 10 minuti prima dell'inizio di questa diretta abbiamo deciso di stravolgere completamente quella che era la scaletta iniziale perché non possiamo, io nello specifico, non posso proprio dimenticarmi che questo palinsesto, questo podcast è nello spazio e nel tempo. Non è qualcosa di teorico né qualcosa di asettico, è qualcosa che vive e che si modifica rispetto a ciò che accade e si fa influenzare, si fa contaminare. Noi abbiamo un tema che non è più possibile non trattare, nel senso che lo avete chiesto anche i giorni scorsi, quando i temi erano veramente diversi. Lo avete chiesto quando c'era Bellamy, ma stavamo parlando di antirazzismo. Lo avete richiesto ieri con Mara, ma stavamo parlando di fat acceptance. La fortuna è stata che, dato che io considero Giulia un jolly per quanto riguarda il femminismo, nel senso che dove la metti qualcosa di intelligente ce l'ha da dire, il titolo di questa diretta è stata Femminismo intersezionale, che ci ha permesso di stravolgere completamente la scaletta e quindi di andare a toccare un tema che in queste giornate è centrale, e cioè ciò che accade all'interno dei gruppi Telegram, non per il gusto di parlare dei gruppi Telegram, che sono semplicemente una delle mille manifestazioni del problema che sta dietro, ma appunto per fare un discorso più ampio. Io vi ho detto che di questo tema avremmo parlato, e infatti ne parleremo domani con Lorenzo Gasparrini, quando il tema sarà mascolinità tossica, e quindi lo vedremo anche dal punto di vista di un filosofo femminista, di un accademico. Ma secondo me era necessario sentire anche una voce femminile, questo perché c'è una rabbia che necessita di essere espressa. E che credo che moltissime persone debbano sentire arrivare dalle dirette interessate, anzitutto. E quindi, siccome questo sarebbe stato veramente l'elefante nella stanza, con Giulia ci siamo sentite e abbiamo detto: senti, partiamo dal fatto che dobbiamo parlare di questa cosa. E poi i temi toccati so già che saranno mille, che sarà tutto molto più interessante che parlare di tot persone che decidono di scrivere alcune cose, molto più interessante comprendere i meccanismi dietro, però Però non possiamo non partire da questo. Come sempre vi ricordo che durante questa prima parte della live i commenti saranno disattivati, cosa che farò adesso, per darvi la possibilità di ascoltare nello specifico ciò che dirà Giulia e concentrarvi, perché continuare a leggere i commenti che arrivano intanto che si sta provando ad ascoltare qualcuno che fa un discorso è praticamente impossibile. Rimane aperta la sezione delle domande, cioè il pulsantino che vedete di fianco allo spazio per i commenti, quindi se avete domande da fare potete farle lì. I commenti verranno riattivati alla fine della live, quando ci saluteremo, e nel frattempo verso la fine proveremo anche a leggere qualche domanda. Dato che il tema potrà essere potenzialmente infinito, non so quante domande riusciremo a leggere, questo ve lo dico già da adesso, ma io proverò a tenere i tempi e essere ligia. Detto ciò, fatta questa enorme premessa, vai, di quello che vuoi.
Cosa fai? Mi sganci la patata bollente.
Di quello che vuoi, parti allora. Dove vuoi, cosa vogliamo fare?
Vabbè, partiamo da questa... No, facciamo un passo indietro. Noi oggi dovevamo parlare di femminismo intersezionale, giusto? Siccome in questi giorni la faccenda dei gruppi Telegram è stata una delle due cose che in qualche modo ha tenuto occupata la mia attenzione, l'altra cosa che è stata più sotterranea, non è successa, non mi è successa scoppiata in faccia, però è stata un po' più sotterranea, è stata che alcune persone, di cui non farò il nome perché non è giusto tirarle in mezzo, hanno scoperto per la prima volta l'esistenza dei femminismi, cioè della pluralità dei femminismi. Non c'è un femminismo, ce ne sono tanti. Noi abbiamo sempre detto femminismo perché noi siamo abituati a pensare al femminismo occidentale, bianco, nato per lo più dalle donne borghesi, quindi comunque un femminismo che aveva come primo obiettivo quello di conseguire dei diritti di base, perché quando è nato il femminismo le donne non avevano niente, non avevano non soltanto il voto ma neanche la possibilità di possedere terreni, non potevano separarsi dai coniugi, non avevano nessun tipo di diritto civile. Quindi alla fine del 700, inizio 900, le donne erano veramente degli animaletti domestici, né più né meno, che rispondevano alla volontà dei padri, dei mariti, dei fratelli, di chiunque ne avesse la tutela, ma non erano degli esseri umani indipendenti. Da lì cominciano i primi trattati per l'emancipazione della donna e poi il pensiero si sviluppa, arriviamo ai movimenti per il suffragio universale, alla liberazione, al voto per le donne, poi la conquista di aborto, divorzio, insomma tutta una serie di cose che sono vitali per le donne, assolutamente vitali per le donne e che in buona parte vanno a beneficio anche delle donne marginalizzate, ma che non hanno intaccato finora il sistema socio-economico in cui siamo inserite. Perché? Perché la donna borghese, da cui nasce buona parte del pensiero femminista, non ha bisogno di essere liberata dal capitalismo, perché non ci sta male nel capitalismo. Se ha libertà di impresa, libertà di eredità, insomma tutta una serie di piccole e grandi libertà sul suo corpo, non ha bisogno di altro, può in qualche modo emergere. Poi anche questo è un gioco truccato, perché non è vero, non c'è veramente meritocrazia, il pregiudizio di genere è pervasivo, è dappertutto, noi lo subiamo tutti i giorni e neanche ce ne rendiamo conto, perché non è che la nostra controparte, cioè gli altri, vengono da noi e è rarissimo che ci dicano non mi fido di una donna. Ogni tanto capita, però è diventato sgradevole. Allora, uno, nessuno te lo dice in faccia, due... spesso questo pregiudizio è assolutamente inconsapevole. Le persone non si rendono conto di preferire gli uomini alle donne. Però è così. Fin da quando siamo piccolissimi ci viene insegnato che gli uomini sono più autorevoli. Quindi, negli ultimi... Adesso non riesco a fare esattamente una stima, perché anche io non sono preparatissima, ammetto, sulla storia dei femminismi. Però, per farla molto breve, esistono molti tipi di femminismo e quello intersezionale è quello che è più legato alla contemporaneità, perché è la branca, la corrente del femminismo, che ricordiamo è una filosofia, anche se non viene trattato come tale, è la corrente del femminismo che secondo cui tutti i problemi, tutte le marginalità devono essere tenute presenti nello stesso momento. Quindi è un modo di guardare il mondo che non è più soltanto diritti alle donne, ma diritti per tutti, consideriamo ogni marginalità, consideriamo ogni problema e soprattutto apriamo le porte alla trasformazione di sé, alla ridiscussione del sistema a chiunque. Quindi maschi, femmine, e persone che si collocano in qualunque punto dello spettro, che sappiamo essere moltissime. Ok, quindi abbiamo fatto questo bellissimo pippone introduttivo. Diciamo, io amo tanto fare i pipponi, si capisce, no?
E te li lascio fare a tutti.
Ecco, allora, avendo fatto questo bellissimo pippone introduttivo, passiamo a parlare, a toccare l'elefante, come si dice. In questi giorni è scoppiata questa cosa del gruppo segreto di Telegram, che poi non è uno, basta andare a cercare su Telegram, veramente, cercate stupro o cercate Bibbia, e ne trovate quanti ne volete. E sono gruppi popolatissimi in cui gli uomini si scambiano foto di donne. A volte sono semplicemente dei selfie che hanno preso dalla rete, e altre volte sono foto rubate. E in alcuni di questi gruppi capita di vedere messaggi davvero inquietanti in cui ci sono uomini che chiedono agli altri uomini consigli su come stuprare una donna. Ne ho visto almeno uno in cui c'era un sedicente padre che chiedeva come stuprare le figlie senza farle piangere, peraltro. Proprio una roba anche veramente faticosa da dire. Insomma, è tutto una cosa che un sacco di gente l'ha vista per la prima volta e dice ma che brutte persone, come se tutto quanto fosse riducibile a una cosa episodica, cioè quella cosa lì succede in quel momento lì, in quel posto lì, sono brutte persone, e se noi eliminiamo queste brutte persone, tra l'altro non sono manco poche, se noi eliminiamo queste brutte persone, se noi le condanniamo, questa cosa nel mondo esterno non esiste. Trattiamo questi comportamenti come se fossero assolutamente un'anomalia e non il picco di un problema ben più esteso, ben più vasto e che va per gradi. Quindi si parte dal bassissimissimo, dai bambini dell'asilo che non vogliono giocare con le bambine perché le bambine sono bambine, quindi loro hanno in spregio le donne, le femmine, che schifo le femmine. E si sale abbastanza lentamente nella vita, passando per le battute con gli amici nello spogliatoio, non vuoi avere un medico di genere femminile, tutta una serie di cose che a un certo punto fanno il picco, e il picco può essere una violenza domestica, può essere appunto partecipare a queste forme di stupro simbolico, perché le foto di queste donne poi vengono circondate da commenti sessualmente aggressivi, furto di foto di donne, quindi comunque ci sono uomini che fotografano di nascosto le compagne o mandano le foto delle ex, semplicemente, avevano delle foto che le ex gli avevano mandato quando il rapporto ancora era in piedi, loro sono ancora in loro possesso, loro per vendetta le mettono dentro questi gruppi. Insomma, abbiamo capito come funziona, non è la prima volta, non è assolutamente una cosa che è nata con i social, perché prima c'erano i bar, c'erano gli spogliatoi del calcetto e gli uomini si sono sempre aggregati per aggredire le donne, perché gli stupri di gruppo non li ha inventati sicuramente Mark Zuckerberg o l'inventore di Telegram, e c'è assolutamente una correlazione fra questi fenomeni. Ora, quello che è successo in questi giorni è stato che alcune persone hanno visto questo fenomeno per la prima volta, altre l'hanno rivisto per l'ennesima volta, e quando abbiamo provato a parlarne in pubblico è arrivata la solita frana di uomini che dicevano ma non siamo tutti così. Allora, la mia reazione immediata davanti a questa cosa qua è sempre quella, ed è: vuoi una medaglia perché non ti sei comportato come una persona indecente? Però bisogna analizzarla un po' meglio questa cosa, perché i gruppi partono da un rito di costruzione della mascolinità, cioè sono uomini che costruiscono la loro mascolinità insieme ad altri uomini sulla base della sopraffazione, usando le foto di queste donne come tributo. Quindi addirittura mi sembra di capire che c'è proprio un codice per cui tu porti in tributo le foto di compagne, mogli, figlie, sorelle, quindi è proprio esplicita questa cosa, esplicito rituale. Tu è come se facessi un sacrificio umano usando i corpi delle donne per costruire la mascolinità all'interno di questi gruppi. Quindi non è un problema dei social, non è un problema di Telegram, è un problema del fatto che i maschi fanno schifo. Quando dici i maschi fanno schifo, automaticamente arriva qualcuno a dire non tutti i maschi! Allora, come al solito, parte che non chiedermi la medaglia o la soluzione perché non ti comporti da rattuso nelle chat o sui social, o perché non hai mai stuprato nessuna, perché non hai picchiato nessuna, perché a me non ce l'avrai. Ma non si può continuare a pensare di affrontare questo argomento come se fosse un problema individuale, per cui ci sono uomini cattivi che fanno queste cose e uomini buoni che queste cose non ce le fanno, che non le fanno. Non funziona così. La seconda cosa è che gli uomini che vengono a chiederti la soluzione in realtà rifiutano di ammettere che, a parte che non abbiamo detto, nessuno ha detto tutti gli uomini, e quando diciamo gli uomini fanno schifo o i maschi fanno schifo non intendiamo i maschi a tappeto a prescindere, si intende ovviamente un certo tipo di cultura maschile che è molto 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 diffusa e che, se non è adeguatamente osservata e oggetto di un'educazione reciproca da parte dei maschi, finisce così. Quindi, i maschi, lasciate lo stato di natura, che poi non è natura ma è cultura, ma se li lasci così a fare quello che vogliono, rischia che finiscano così, perché gli manca completamente l'empatia con le donne. Bisognerebbe entrare in un discorso lunghissimo su come le donne siano presentate al mondo solo come problemi o estensioni degli uomini, per cui mogli, madre, sorelle, compagne, figlie, vicine, cognate, ma mai amiche qualche volta, ma mai, poi mai esseri umani. Per cui non è una vera forma di empatia, ma è una forma di possesso. Cioè, io soffro per... cioè, mi sento di dover proteggere la donna di prossimità, che era la donna che nelle caverne, subito dopo le caverne, era stata messa nel recinto per dire tu fai i figli in cambio io ti do protezione. Quindi una donna che era come una vacca, come una capra, come qualsiasi bestia da allevamento. Quindi c'è questo momento in cui tu stai cercando di parlare di un problema, ed è un problema grosso, ed è un problema culturale, ed è un problema di cui gli uomini devono farsi carico, e arriva qualcuno a distrarre l'attenzione da quello che è il problema che tu stai discutendo, cioè la violenza contro le donne, verbale, psicologica, frutto appunto di vendetta, di odio, il disprezzo che gli uomini hanno per le donne, e arriva uno a dire ma non tutti gli uomini, riportando l'attenzione su di sé. Ecco, questa cosa qua è veramente faticosa. Veramente faticosa, però al di là della fatica ti dimostra come la resistenza degli uomini a affrontare il problema dal punto di vista giusto, cioè cosa posso fare io per fare in modo che sia io che gli uomini intorno a me siano non siano più il mondo brutto delle donne. Anche perché, ti aggiungo un'altra cosa, quando tu fai presente che esistono questi fenomeni e arriva quello che ti dice non tutti gli uomini, eccetera, di solito sono le stesse persone che poi, quando tu parli di una violenza subita, ti dice ma tu cosa hai fatto? Perché sei uscita? Come eri vestita? Te la sei andata a cercare. Quindi automaticamente questa cosa qua, a parte essere irritante, ti segnala che in realtà la violenza contro le donne è considerata un'inevitabilità, e gli uomini non pensano di poter fare nulla, nulla, assolutamente nulla, per prevenirla. E automaticamente sono loro a dire, siamo tutti così, e quindi tu ti devi proteggere. Quindi non siamo noi. Non siamo noi.
Io sono curiosa di sentire la tua opinione circa una questione che spesso ritorna quando si parla di questi temi, quando accadono certe vicende e le donne comprensibilmente si infiammano. Cioè, quando ci mettiamo veramente di buzzo buono, quando decidiamo che è la nostra giornata zen, magari ci riusciamo anche a provare a spiegare a un uomo che cosa sta succedendo, ma altre volte invece, di nuovo comprensibilmente, siccome sta accadendo a me, alla mia categoria, e io sono arrabbiata, non mi esce come una lezione accademica, mi esce come mi esce. E questa cosa porta moltissimi uomini a dire, però tu sei stata aggressiva, no? Quindi non si parla più del messaggio, ma della modalità che noi abbiamo utilizzato per parlarne, come se noi avessimo il dovere di educare gli altri uomini.
Allora, hai detto tutto essenzialmente, a parte il fatto che è il 2020 e mi rendo conto che questo anno sembra che non stia succedendo perché siamo tutti quanti chiusi in casa, però è comunque il 2020, prima c'era il 2019, non era molto diverso. Quindi stiamo in Italia, stiamo parlando e facendo teoria femminista hardcore da almeno 40 anni. Io trovo veramente incredibile che nel 2020 ci siano ancora degli uomini, tra l'altro non giovani, che non hanno ancora incrociato sulla loro strada l'elementare senso di giustizia che ti porta a autoesaminarti e che ti porta a informarti sulle istanze del femminismo, su quello che succede, sui meccanismi della violenza. No. Sembra che vivano tutti, che scendano tutti dalla montagna del sapone. Per cui tu sei lì e vengono da te a chiederti di rimetterti perennemente nella posizione pedagogica che si aspettano, in cui si aspettano di vedere, si aspettavano di vedere le loro madri, le loro sorelle, le loro compagne, tutte le donne che hanno intorno, e per estensione anche te, che in teoria saresti, che vedono come un'educatrice. E nel momento in cui tu dici, guarda, non c'ho tempo, non c'ho voglia, c'hai 50 anni, arrangiati, si offendono tantissimo. Perché l'idea è che le donne, oltre a stare al mondo per decorare, quindi per essere belle, quindi se non sei bella, nasconditi, perché non decori più la tua funzione sociale, vieni meno alla tua funzione sociale, devi sottrarti allo sguardo del mondo perché non servi più a niente. Se non sei giovane è uguale, perché se non sei giovane non sei neanche bella. L'altra cosa che le donne devono fare è migliorare. Noi dobbiamo migliorare. Noi serviamo a rendere gli uomini persone migliori. A cosa serviamo noi? A noi stesse? Non si è capito, non è rilevante, chi se ne frega, tanto comunque, boh, vabbè. È già il miracolo che ci fanno esistere, ce l'hanno pure detto, no? Ringraziate, tra virgolette, che non vi picchiamo, che non vi ammazziamo. Quindi figuriamoci se c'è posto per fare una riflessione su quello che è, oltre ai diritti elementari. Cioè, e tanto se non ci tengono con una catena al collo. Le donne, tra l'altro, sono completamente invisibili e ce ne rendiamo conto in questo momento che siamo in piena emergenza, e quindi chi comanda, che sono a maggioranza uomini, vanno dagli altri uomini, e quindi c'è questo momento assolutamente come dire, demotivante, in cui ti rendi conto che l'automatismo è andare dalle persone di cui ti fidi, e le persone di cui ti fidi non sono mai femmine. Mi capita, altra cosa che mi è capitato di vedere ultimamente, di osservare iniziative fatte, organizzate da uomini, in cui le donne sparivano completamente perché questi uomini non hanno amiche femmine, e quindi, non avendo accesso magari a persone al di fuori della loro cerchia, non potendo fare networking, puff, sparite. Quindi c'è una sostanziale invisibilità delle donne, ce ne eravamo accorti da un pezzo, vediamo panel, festival, qualunque cosa vengo organizzato, di solito vai a contare le donne col dittino, anche cose di spessore, cioè, che ne so, io ho la fissa di Repubblica delle Idee, che per anni per anni sono andata col dito a cercare a contare le donne che non facevano le moderatrici, e di solito mi bastava una mano. E quando lo facevi notare, era sempre o che le donne non potevano, grande classico, perché ci dobbiamo sempre lavare i capelli nel weekend di Repubblica delle Idee, o che non c'erano donne che parlassero di quell'argomento. Falso, ci sono donne che parlano di qualsiasi argomento, semplicemente non le vedi. Oppure l'altro grande classico è: ma noi mica guardiamo al genere, e infatti hai chiamato tutti uomini. Non c'è l'idea che chiamare tutti uomini sia di per sé una preferenza di genere. Perché? Perché gli uomini non sono percepiti e non si percepiscono come un genere. Le donne sono un genere, le persone trans sono un genere, le persone genderqueer sono un genere, gli uomini non sono un genere. Quando tu neghi l'esistenza, l'essenza di un uomo come creatura appartenente a un genere, tu neghi anche che questa persona abbia una visione in qualche modo parziale legata alla sua esperienza. Essendo titolari di sguardo dominante, gli uomini etero, cis, bianchi, preferibilmente borghesi, e ritengono di avere lo sguardo neutro. Non esiste lo sguardo neutro. Nessuno ha lo sguardo neutro. Il problema è un problema di gerarchia, dominanza e delegittimazione degli sguardi che non sono quello dell'uomo. Quindi ogni anno noi andiamo in piazza almeno due volte l'anno a 150.000, quant'è che vanno alle manifestazioni, di non una di meno, che sono almeno due, cioè quella del 25 novembre e quella dell'8 marzo, e ogni anno sui TG le donne sono invisibili. Prendi a contrasto un Family Day qualsiasi, 75.000 persone, prova a farla larga, bagno di folla. Il popolo della famiglia celebra, proprio il titolo di apertura. Non parliamo poi quando c'è il politico di turno, il politico di spicco, figuriamoci lì, anche se ne raduni 5.000, già, è già subito bagno di folla. Quindi comunque c'è proprio una scala diversa. E le voci delle donne contano veramente poco. Contano veramente poco. E vengono sistematicamente marginalizzate perché considerate di parte. Allora, ditemi voi se non c'è bisogno di robuste dosi di femminismo, che però viene automaticamente marginalizzato perché nasce dalle donne. Se nasce dalle donne, potrà mai dire qualcosa sul mondo? No, le donne non sono degli esseri umani. Next!
Questa cosa delle voci delle donne non ascoltate non c'è soltanto quando si sta parlando di un tema X e sarebbe carino sentire il punto di vista di una donna, che già lì comunque c'è questa cosa. Io la vedo ancora più aggressiva quando c'è una donna che sta parlando di questioni che riguardano le donne. Lì io vedo una, non solo un fingere di non ascoltare, fingere che tu non ci sia, ma proprio una volontà di farci stare zitte.
Sì, allora, la volontà di farci stare zitte esiste sempre, per il semplice fatto che una donna che occupa spazio, che ha una voce, che dice delle cose, in qualche modo viene percepita come una donna che parla troppo. Girava un po' di tempo fa un esperimento che non ho capito quanto fosse affidabile, ma empiricamente l'abbiamo sentito un po' tutte. L'idea che all'interno di una qualsiasi conferenza hanno misurato in una conferenza quanto avevano parlato le donne secondo gli uomini. Veniva fuori che se una donna parlava per il 25% del tempo, veniva considerata una che parlava troppo. E la percezione degli uomini era che avesse parlato per il 75% del tempo. E andava più o meno così, non me la ricordo con precisione, però il nocciolo del discorso era anche solo, cioè se vai oltre buongiorno e buonasera stai già parlando troppo. E adesso io esagero perché mi piace fare delle battute, però in realtà la situazione non si discosta tantissimo da questa, perché comunque siamo abituate nella nostra vita, ci è capitato mille volte di trovarci in situazioni in cui stavamo zitte in un angolo senza poter prendere la parola anche su questioni che avevamo seguito, di cui eravamo più esperte degli uomini presenti, o semplicemente ci è capitato mille volte di poter parlare solo quando si parlava di cose di donne. Quindi farci stare zitte o confinarci nell'ambito della nostra specificità, e anche lì dobbiamo dire solo le cose che vanno bene, perché poi ci sono delle cose che non vanno bene e se le dici verrai aggredita. Non a caso, non è che tutte le donne devono stare zitte. Le donne che dicono le cose che vanno bene al sistema patriarcale possono parlare in libertà. Poi, per carità, anche loro verranno aggredite in qualche modo, perché c'è sempre una fazione. Non è che le persone che stanno dall'altra parte siano automaticamente pacifiche. Abbiamo visto tutti le aggressioni a sfondo sessista a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni non è una persona che io ritenga essere buona per le donne, ho tutti i miei motivi per pensarlo, semplicemente perché è una persona che, la cui ideologia è fortemente patriarcale. Lei è completamente allineata con un certo tipo di pensiero per cui il mondo va bene come sta, non è necessario cambiarlo o preoccuparsi dei più deboli. Però nel momento in cui tu la aggredisci per il suo aspetto fisico non stai criticando le sue idee, semplicemente la stai facendo oggetto di un attacco sessista. Quindi non ha niente a che vedere con la politica e con il criticare le persone per quello che dicono, ma soltanto perché lei esiste. Figuriamoci le femministe, che sono scomode per natura, perché il femminismo è scomodo per natura, perché si colloca sempre ai margini di un sistema e ha sempre come obiettivo la demolizione o la riforma radicale di quel sistema. Quindi farci stare zitta, diciamo che è un metodo, che si usa spessissimo, anche le donne che vengono schiaffate nelle famose chat di Telegram in qualche modo sono oggetto di un'umiliazione pubblica volta a farle sparire, perché sappiamo che una donna traumatizzata spesso rifugge dalla presenza pubblica, non usa meno i social, esce meno. Quindi far passare a queste donne un brutto quarto d'ora, anche magari con azioni coordinate, con telefonate minatorie, con l'esposizione del loro indirizzo privato, succedono queste cose, non è che non succedano. E tutto questo serve essenzialmente a levare le donne di mezzo, perché le donne danno fastidio. Gli uomini non le vogliono nel loro spazio, non vogliono che andiamo a giocare con loro. E io non so mai bene come affrontare questa cosa, perché mi crea una mostruosa frustrazione, essendo una donna che parla in pubblico. A me capita, devo dire, adesso un po' meno di ricevere messaggi di insulti, forse perché la mia visibilità non è esplosa in maniera incontrollata. Sono più visibile di qualche anno fa, però mi ricordo che mi subivo molte più aggressioni quando ero appena arrivata in rete. Adesso la cosa è, non dico gestibile, però, perché non lo è mai, perché basta un messaggio aggressivo a farti stare male alla fine. Non è che non stiamo male, porca miseria, si fa presto a dire vabbè, ma chi te ne frega. È vero, non me ne frega niente, non me ne importa dell'opinione di queste persone, ma l'aggressività ti ferisce sempre, perché l'aggressività spaventa, l'aggressività degli altri nei tuoi confronti spaventa, anche se dicono cose senza senso, non ha importanza. Però ci sono persone che queste aggressioni le subiscono regolarmente, anche da gruppi coordinati. Ci sono i famosi gruppi di Men's Rights Activists, giuro, si fanno chiamare così, i famosi attivisti per i diritti della gente che ha già dei diritti, che si organizzano ovviamente con account anonimi, e poi ti tormentano per un sacco di tempo. A me è capitato più spesso negli ultimi tempi di essere, di scontrarmi a più riprese nei commenti altrui con una persona nello specifico con cui avevo avuto uno screzio un po' tipo 2 anni fa, e che non me l'ha mai perdonato, perché devo averci fatto una brutta figura dal suo punto di vista. Queste persone fanno una fatica terrificante ad accettare che una donna li possa contraddire, e da allora questa persona ogni volta che mi incrocia in qualche modo mi insulta. A me ovviamente questa cosa non sposta niente dal punto di vista personale, io continuo a fare la mia vita. Però ti devi domandare qual è la matrice culturale dietro, cioè al di là della questione personale, perché non è uno. A me è successo davvero spesso di avere problemi a relazionarmi non con gli uomini in generale, ma con uomini con cui a cui stavo cercando di muovere delle critiche. E spesso hanno delle reazioni molto violente, magari non dal punto di vista fisico, ma davvero tirano fuori tutto il loro arsenale e chiamano gli amichetti per farti del male. E possono contare, tra l'altro, su squadroni della morte molto efficaci ed efficienti. Tra l'altro questo è un metodo molto usato, per esempio, dai politici leghisti. Su esempio di Salvini e del suo team di social media manager, ogni tanto fanno quella cosa di punirne una per educarne 10.000, quindi espongono le donne che gli si oppongono in qualche modo a non solo alla gogna pubblica, ma anche a minaccia di stupro, insomma, le mettono seriamente a rischio. E questa cosa non è sanzionabile, perché la misoginia non è reato, cioè la legge Mancino, che è l'unico strumento che ha la nostra Repubblica per punire reati d'odio, non comprende la misoginia fra le sue fra le cose da sanzionare. Tra l'altro, la cosa abbastanza incredibile dal mio punto di vista è che c'è il famoso studio che citiamo sempre di Vox Osservatorio Diritti, secondo cui il 63% di tutti i tweet d'odio sono diretti verso le donne. Quindi la misoginia, lo ripeto, ogni tanto fa il picco, ma esiste costantemente. E la misoginia è dappertutto, dalla piccola battuta del comico di cui ridi e non ti rendi conto che in realtà è a spese delle donne, fino a quello che ammazza la moglie. È un tessuto continuo che ogni tanto ha delle impennate.
Io in queste giornate, appunto, dove è esplosa la questione Telegram, ho messo a fuoco un'emozione che in realtà provo da tanto tempo, è solo che siccome quando si parla di femminismo e quindi delle ragioni per cui deve esistere il femminismo, sono veramente tante le motivazioni per stare male, per quanto mi riguarda personalmente, questa ancora non l'avevo messa particolarmente a fuoco, e invece in questi giorni l'ho proprio vista bene. E cioè il silenzio degli uomini attorno a me, non solo il silenzio degli uomini in generale. Ho visto un sacco di donne parlare di questo tema e pochissimi uomini. Ma poi mi sono resa conto di quanti uomini eterosessuali cisgender io conosca personalmente, cioè con quanti di questi uomini io possa dire di essere stata a cena più di una volta, che mi considerano amica, che dicono di volermi bene. E poi ho contato quanti di questi uomini hanno detto mezza parola. Allora, io sono... mi ritengo fortunata perché gli uomini che mi stanno veramente, veramente vicino qualcosa l'hanno detto, forse per continuare a starmi vicino. Sono certa di aver fatto del terrorismo psicologico, ma va bene così, e l'ho detto, non vi sedete che settimana prossima siete di nuovo in nomination, non è salvo nessuno. Ma io sono rimasta, cioè ho sentito proprio lo sconforto nel vedere i miei amici stare zitti. C'è sempre chi sta peggio, eh? Ieri notte mi è arrivata una mail di una ragazza che mi ha detto la persona con cui sto da un anno ho scoperto che era in quel gruppo Telegram e adesso non so cosa fare. Però volevo condividere con te questa sensazione di frustrazione per capire se è una cosa che hai provato anche tu, immagino di sì, e come la gestisci, perché io sono solo scorata.
Allora, devo dirti la verità, no, perché a parte il fatto di avere basse aspettative, perché dopo un po', cioè, insomma, le aspettative sono piuttosto basse, quindi comunque non mi aspetto, cioè sarei stata piacevolmente sorpresa, ma non ho avuto enormi sorprese. Chi si è esposto su questo argomento è una persona che l'aveva già fatto in precedenza, e quindi non ci sono state sorprese. Io sono già abbastanza contenta che nel mio giro di amici ci siano persone che a più riprese e negli anni si sono prese il disturbo di intervenire su altre persone che facevano battute sessiste o discorsi sessisti. Sono felice di vedere che c'è una crescente coscienza degli uomini riguardo ad alcuni argomenti. Su questa cosa qui in particolare, secondo me è una questione a parte molto molto delicata, ma io credo che lo sconforto degli uomini sia tale che non sanno da dove iniziare, e se dovessero parlarne ne parlerebbero in termini così accorati e così dolenti che in realtà non dimostrerebbero in qualche modo la loro impotenza. E l'altra cosa è che io credo che gli uomini molto strutturati, soprattutto quelli che stanno facendo un percorso intensivo di ridiscussione di se stessi, abbiano paura di togliere spazio alle donne. Quindi, una cosa così, tra l'altro in un momento in cui definirsi femministi essendo maschi è una cosa delicata per molti uomini hanno pudore a farlo perché non si ritengono qualificati. Succede alle donne, figuriamoci agli uomini, anche perché ci sono delle correnti del femminismo che li vogliono escludere, quindi comunque loro dicono attenzione, ma se il femminismo mi dice che non posso entrare, forse devo osservare una cautela. Io tendo ad apprezzare questo tipo di pudore perché lo preferisco a quello che entra a gamba tesa su argomenti di cui sa pochissimo o su cui non riesce a empatizzare e vuole toglierti la parola. Quindi meglio uno che dice meno piuttosto che uno che dice troppo, dice male o insomma che cerca in qualche modo di scipparti l'argomento. Più che giaculatorie pubbliche o dissociazioni o momenti di riflessione che poi si riducono a ma cosa stiamo facendo, preferisco piuttosto che questi uomini facciano tesoro di quello che diciamo noi alla fine, e si mettono a servizio della collettività, cioè intervenendo direttamente sui loro pari, caso per caso, volta per volta. È un lavoro faticosissimo che non rende simpatico nessuno, che purtroppo noi abbiamo dovuto fare prima, perché siamo state antipatiche prima, siamo ancora vive. Abbiamo ancora delle relazioni familiari, abbiamo ancora delle relazioni di amicizia, quindi comunque non è vero che poi alla fine diventi così antipatica, semplicemente ci sono delle cose che non passano più. È faticoso per loro perché sono abituati a lavorare sulla complicità e la complicità con gli altri maschi spesso si esterna sotto forma di e ai danni delle donne. Quindi le donne sono un passaggio, una specie di terreno da calpestare per poter arrivare a costruire la mascolinità. Io faccio sempre il caso delle polemiche che regolarmente si levano contro questo o quel trapper, una volta è Pippo Solo, una volta è Junior Kelly, una volta è Sfera Ebbasta, insomma mettici chi vuoi, perché a un certo punto quasi tutti i giovani rapper e i giovani trapper passano per la fase faccio dei testi volutamente aggressivi nei confronti delle donne perché quella cosa lì mi serve a costruire il mio io narrante come maschio dominante. Quella cosa lì regolarmente gli passa, poi fanno i dischi della maturità. Ok? Però passano tutti, quasi tutti, per quella cosa lì. Io mi ricordo, l'ha fatto Fabri Fibra. Cioè, uomini che adesso sono completamente diversi, che quelle cose non le farebbero più, ma hanno 40 anni, a 20 anni sono passati per quella fase. E quindi io non chiedo e non chiederò mai la censura del prodotto artistico, anche quando il prodotto artistico mi fa schifo, perché oggi è il prodotto artistico di Junior Kelly, domani sono io. Quindi, no, non è questo il mio discorso. Il mio discorso è che quella cosa lì è un codice che finisce poi nella trap, finisce poi nel rap, ma esiste nella vita. Cioè, l'affermazione di sé come maschi dominanti a mezzo dell'oppressione, del disprezzo delle donne, il disprezzo dichiarato delle donne, è una cosa che esiste nella vita. Quindi su quella cosa lì io mi aspetto e spero che gli uomini intorno a me agiscano in maniera costante e sostanziale. Se poi vogliono organizzarsi e andare ogni giorno a segnalare i gruppi di Telegram pieni di stupri e di minacce, a me va benissimo. Cioè, voglio dire, nessuno impedisce a loro di farsi il loro commando di... i men's rights activists hanno il commando in cui vanno a rompere le scatole alle attiviste femministe e gli uomini non si possono organizzare per andare a segnalare due gruppi di Telegram. Non lo so. Secondo me è fattibile. Però ecco, io al battersi il petto in pubblico e a dire delle cose preferisco l'azione sul campo, cioè pancia a terra ragazzi e dateci dentro perché di lavoro da fare ce n'è tantissimo su di voi e sugli altri.
Il problema è che spesso ti dicono sì, so che dovrei, però come dire, nessuno ha voglia di passare per l'antipatico e il rompiscatole di turno, no?
E quindi, benvenuto nel mio mondo!
E quindi nuovamente dicendoti che tu devi capire il fatto che loro non possono diventare la pecora nera del loro gruppo di pari, ti stanno dicendo che quindi devi continuare a essere tu la rompipalle.
Sì, poi ti delegano tantissimo. Ah, questa cosa però succede sicuramente anche a te, però a me succede tantissimo. Le persone ti delegano il ruolo della giustiziera.
Sì,
per
sì.
Cui succede una cosa brutta e ti vengono a chiamare come si chiama la mamma che deve dare quattro sganassoni e mettere tutti quanti a posto. Allora io l'ho messo in chiaro questa cosa un po' di tempo fa, non mi chiamate per fare la giustiziera, fate da soli, soli, quello che è, arrangiatevi. Perché è importante anche cominciare a impadronirsi della propria voce. Se tu ogni volta che vedi una roba brutta chiami quella grossa... Non ti metti mai in gioco in prima persona, ti nascondi sempre dietro quello che ritieni essere la tua alfa, no? Allora, a me interessa niente di fare l'alfa del resto del mondo, preferisco fare la capovillaggio, preferisco far fare i balletti con la gente piuttosto che fargli fare, che andare lì e menare con una grossa spranga. Mi è capitato di difendere delle persone che vedevo in difficoltà, perché me l'hanno chiesto o perché l'ho fatto spontaneamente, perché mi dà molto molto fastidio che persone che hanno cioè, mi danno fastidio le aggressioni, per cui mi è capitato di buttarmi dentro per difendere altre persone. E, però, ecco, non voglio giocare il ruolo della giustiziera, anche perché poi mi viene un fegato così, e di fegato ne ho uno solo, quindi non... Io ogni tanto mi voglio anche divertire. Tra l'altro lo dico così, perché lo dico sempre, ogni volta che parliamo di femminismo, io vorrei due cose, io ho grandi desideri. Il primo è che il femminismo diventi un metodo, per cui non dobbiamo più parlarne mai più, semplicemente perché lo applichiamo a tutto nella nostra vita come metodo. Quindi lo applichiamo all'economia, alla politica, alla filosofia, a lavarsi i denti, tutto. Ok, quindi non parliamo più di teoria femminista, non parliamo più di posizioni femministe, parliamo di vita femminista, di economia femminista, di ambiente femminista, tutte queste cose qua, giuro, c'è un femminismo per tutto. Vabbè, non devo spiegarlo a te, perché comunque hai fatto tutto un palinsesto su questa cosa dell'applicare il metodo femminista alla vita quotidiana. E l'altro mio desiderio, ma proprio un desiderio personale, ma credo di dire che è condiviso con le altre mie sorelle, è chiamateci a parlare d'altro, perché abbiamo anche altri interessi. A me interessano tantissime cose e le seguo con enorme passione, e il fatto che mi chiedano sempre soltanto di parlare di femmine, bello, me lo accollo, sono capace, però dopo un po' si crea l'impressione che la femminista nella vita faccia soltanto quello, cioè parlare di femminismo. In realtà, per me, femminismo è una parte della mia vita, è un filtro, un modo in cui guardo il mondo, ma non è un metodo. Come quando la mia prof di inglese dell'università, di letteratura inglese dell'università, ci faceva tutto un enorme cappello sulla semiotica all'inizio del corso, e poi diceva: questa roba qua voi non la portate all'esame, scordatevelo, questi sono gli strumenti, dopodiché parliamo del resto. E si arrabbiava moltissimo se tu andavi all'esame, e lei faceva sempre la prima domanda a piacere, se tu andavi all'esame e tu dicevi: parto dalla teoria di Chomsky, lei ti gonfiava sul posto o ti bocciava, perché per lei quelli erano strumenti. Dopodiché dovevi parlare degli argomenti del corso, che erano i drammi veneziani di Shakespeare. E io ho trovato quell'approccio sempre meraviglioso, e ho sempre cercato di riportarlo nella mia vita. Cioè, c'è una cosa che si chiama teoria, che poi io applico alla mia pratica.
Non ci rimane ancora moltissimo tempo, c'era qualche domanda, io ne approfitto per ricordarvi che Giulia sul suo profilo Instagram fa una cosa molto bella ogni tanto, e anzi Giulia falla più spesso, che è il pronto soccorso femminista.
Non mi voglio accollare, lo faccio poco.
Lei apre un box domande e dice: c'è qualche problema hai? C'è un problema che tu possa riassumere in poche parole, perché i box non possono permetterti di fare dei temi, e questa è cosa buona e giusta. E poi lei risponde. Quindi sono abbastanza serena, nonostante a molte domande non si potrà rispondere, perché ci sarà occasione per fargliele. Ce n'era una che però vorrei farti, che ho letto. Dice: come ci viene insegnato che gli uomini sono più autorevoli? Perché è una cosa che viene insegnata agli uomini e che viene insegnata alle donne.
Sì, allora, non si può dire che ci sia un momento in cui ti dicono gli uomini sono meglio. Semplicemente tu l'assorbi dall'ambiente esterno. Ci sono studi psicologici che dimostrano che i bambini sono già così a 5 anni. Cioè a 5 anni già gravitano verso gli uomini per quando devono gli viene scelto di chiesto di scegliere la persona di cui si fidano di più, la persona più autorevole. In realtà noi non dobbiamo pensare che i nostri genitori siano l'inizio e la fine della nostra educazione. Tutto il mondo contribuisce alla nostra educazione, quindi i libri di scuola, i libri che leggiamo, i film, le pubblicità, la gente che vediamo per strada, tutto quello che noi assorbiamo del mondo in ogni momento ci insegna delle cose. Quindi noi vediamo gli uomini comportarsi in un certo modo, le donne in un altro modo. Solo di rado vediamo uomini e donne fare le stesse cose esattamente nello stesso modo, perché il modo di sperimentare il mondo degli uomini e delle donne è abbastanza diverso, non radicalmente diverso, ma abbastanza diverso. Poi dipende dalle latitudini, perché ci sono latitudini in cui le donne fanno una vita completamente diversa dagli uomini, perché non escono di casa, non hanno diritti e quindi comunque vivono completamente segregate. Tra l'altro in questi giorni è uscita su Netflix la serie Unorthodox, che racconta della vita della comunità Hasidic di Williamsburg, che sono a tutti gli effetti una setta dell'ebraismo, E lì vedi proprio questa separazione in atto, cioè sono persone che vivono completamente, quasi completamente separate fra uomini e donne. Nella società occidentale uomini e donne fanno all'incirca le stesse vite, hanno per legge accesso alle stesse cose, alle stesse possibilità, dopodiché c'è sempre il momento in cui ti rendi conto che se tu devi uscire di notte, il tuo fidanzato deve uscire di notte, lui non ha paura e tu sì. La tua libertà di movimento è limitata dal fatto che sei esposta ad aggressioni. Lascia perdere che è statisticamente improbabile, perché la maggior parte delle aggressioni avviene in casa. Non importa, perché tu sai comunque che ti stai esponendo a un pericolo uscendo da sola. Ti è stato insegnato questo, ma ti è stato insegnato esplicitamente che tu non potevi uscire da sola dopo il buio perché era pericoloso. Viaggiare da sola può essere pericoloso. Molto della nostra vita è definito dal pericolo. E molta della nostra vita è definita dal pericolo generato dagli uomini. Poi si arrabbiano, appunto, se diciamo gli uomini fanno... Però è un po' vero. E per cui noi assorbiamo tutta una serie di input che ci portano poi a rivolgerci agli uomini in automatico per avere certe cose e alle donne per altre cose. Tra l'altro, vicino a me c'è un assistente di intelligenza artificiale a cui io personalmente ho messo una voce femminile. Si può scegliere, ma per moltissimo tempo le voci femminili sono state ritenute migliori per gli assistenti perché considerate servizievoli. Quindi la donna ti serve. Quindi Siri ha una voce femminile, i navigatori hanno quasi sempre delle voci femminili, perché ci va bene poter chiedere a qualcuno di fare, una donna, di fare qualcosa per noi. Abbiamo più problemi a farlo con un uomo.
A questo proposito, mia mamma ha scoperto 2 giorni fa, perché mi si è attivato per caso Siri, che invece il mio Siri ha una voce maschile, così come il mio assistente in casa. Ho messo una voce maschile a qualsiasi cosa, compreso il navigatore, per una questione politica. Cioè, se ci deve essere un maggiordomo, un assistente, non sarà una donna, ok? Non sarà una voce
di una
donna.
Ho fatto una scelta politica, io ho fatto una scelta di abitudine. Sono talmente abituata a sentire voci femminili che non ci ho nemmeno pensato. Poi sono un po' affezionata alla voce di Siri, quindi non la cambierei, perché ormai Siri per me è una specie, è una persona.
Perché esatto, perché è stata data un'anima.
Sì, è una persona, e dico grazie Siri, e lei prego non c'è di che.
È a suo modo un'altra scelta politica, quella di trattare una voce femminile come se effettivamente avesse un peso, ok? Allora, intanto vi riattivo i commenti, di modo che voi possiate fare i saluti. È andata come mi aspettavo che andasse, quindi abbiamo avuto poco tempo per le domande, me ne dispiaccio e me ne scuso. Ho ritenuto molto utile far andare avanti Giulia con i discorsi, sapendo che appunto Giulia è viva, è ritrovabile e spesso mette a disposizione anche il suo tempo per rispondere a delle domande. Non datele noia e non chiedetele perché tutti gli uomini, se fate domande intelligenti, Giulia di solito risponde.
No, la cosa che ho cominciato a fare ultimamente, siccome appunto il box delle domande era un po' limitante, ho cominciato a fare le dirette, quindi nelle dirette non c'è il problema dei limiti dei caratteri, la gente scrive quello che vuole e cerco di rispondere. Per me è molto divertente, non so per il resto del mondo, però lo faccio poco perché non mi voglio accollare, ci sono 9 milioni di dirette ogni giorno, ti pare che ogni giorno io apro per chiacchierare col mondo, quindi se volete...
Lo stai dicendo a una che comunque sta facendo 2 settimane di dirette.
No, perché davvero tu stai facendo una cosa strutturata, seria, con un palinsesto, eccetera, cioè non sei mega attacco la webcam e comincio a dire dai, parliamo del tempo, ecco, per cui io cerco di essere discreta. Però se avete delle richieste, insomma, cioè, se volete che facciamo, me lo dite, mi mandate un messaggio, io i messaggi li vedo, rispondo a tutti, cioè sono viva in questo periodo, ovviamente come tutti mi avanzano dei ritaglietti di tempo che metto volentieri a disposizione della comunità.
Perfetto. E un'altra cosa che potete fare in questo periodo con un po' più di tempo libero è quello di recuperare, se ancora non l'avete fatto, uno dei, in realtà, libri di Giulia, perché Giulia ha scritto diversi libri, ma in questo caso sto parlando di Manuale per ragazze rivoluzionarie, che per me è stato realmente rivoluzionario e, come scrivevo oggi nel post su Instagram, forse la parola che ho scritto di più nel libro Parità in pillole è femminismo, ma la seconda è Giulia Blasi. Cioè, quindi probabilmente se facciamo un conteggio, alla fine è la seconda persona più citata all'interno del libro. Quindi recuperatelo assolutamente. Vi ricordo, questa puntata rimane salvata per 24 ore qui su Instagram, ma la trovate già, se siamo brave, a partire da questa sera come podcast su Spotify e quindi potete recuperarla. Con Giulia Blasi chiudiamo, l'appuntamento settimanale dedicato alle donne. Da domani invece si apre la seconda settimana di Palinsesto Femminista, con 7 uomini con i quali dialogare. Alcuni sono uomini dichiaratamente femministi e che quindi finalmente potranno dirci dal punto di vista maschile perché gli uomini facciano schifo, non tutti gli uomini certo, ma la categoria maschile perché abbia qualche problema e sicuramente delle responsabilità. Altri invece si stanno avvicinando al femminismo e quindi ci parleranno della fatica di avvicinarsi al femminismo, di scoprire il maschilismo intrinseco e ormai diventato quasi la normalità, quindi sarà una settimana interessante, ma posso già dire che le donne mi mancheranno come l'aria, quindi poi dovrò trovare un modo per continuare invece a parlare anche con le donne. Grazie mille Giulia per essere stata qui.
Grazie a te, grazie a tutte e tutti, vi vedo adesso scorrere con un sacco di commenti bellissimi e grazie davvero.
Quindi l'appuntamento è a domani, grazie mille per essere state stati statu qui. Saluto anche le persone che staranno ascoltando questa diretta da Spotify perché non hanno avuto modo di vederla live e soprattutto di solito sono donne che dicono che siccome avevano un sacco di cose da fare perché la quarantena non ti impedisce di avere dei carichi mentali, poi devono recuperarla dopo ed è tutto felicemente concatenato. Grazie, ciao!
Ciao!